piano e poi abbassare questo manto c'è un modo. Allora, alcuni annunci, sabato, questo sabato c'è la riunione delle sorelle, giusto? Qui alle 3:30, quindi la riunione delle sorelle è qui in chiesa. E per chi ha l'esigenza, io mi offro come babysitter per le sorelle che... Ok? Quindi se una sorella ha un marito non convertito o non disponibile, potete portare i vostri figli a casa mia e pregate per me. Si la chiamano. Allora, alcuni annunci, voglio chiedervi di pregare perché... come voi sapete, Marco e Renato sono venuti qua sì per aiutare noi e aiutare la comunità qui, però il suo desiderio è sempre stato di anche lui cominciare a piantare una comunità qui in Italia, e lui si sente la chiamata proprio di pastore, di curare una chiesa, e quindi stiamo pregando e stiamo andando nella direzione di cominciare a Padova a febbraio studio biblico, perché abbiamo anche di questa comunità fratelli e sorelle che vivono là, e come è un po' distante per loro, noi sentiamo di cominciare lì, e Dio volendo Marco e Renata cominceranno il secondo Calvary Chapel nel Veneto. Amen. Quindi pregate per questo, perché ci vuole tanta preghiera. Padova c'ha tanti demoni da cacciare fuori, non che il Monte Veleno non ce l'ha, ma Padova, anche se Venezia sarebbe il capoluogo del Veneto, penso che Padova è più centrale, più un punto cruciale in questa regione, diciamo. E c'è tanto bisogno, basta andare alla stazione di Padova e vedere tutti i posti dipendenti, persone in mezzo alla strada, eccetera. Quindi pregate, vi chiedo di pregare per questo. Poi anche a febbraio abbiamo pensato di cambiare la riunione dei scapoli o giovani a sabato, però come nessuno di loro erano favorevole, non lo faremo. Quindi rimanerà la conversione di Saulo, o come noi conosciamo magari meglio, l'Apostolo Paolo. Quando stavo studiando oggi pomeriggio, ho scoperto una cosa nuova. Poi, anche dopo 21 anni di fede, possiamo sempre scoprire delle cose nuove. E questo nome, Paolo, era il nome di Paolo nella lingua greca. Era il nome Saul. Saul è un nome ebraico, ma Paolo era un nome per i gentili. Quindi Dio ha dato questo nome. Tu eri Saul, adesso sarai Paolo. Perché era il suo nome nella lingua dei gentili, la gente che lui doveva giungere. E quindi vediamo come Dio in capitolo 9 ha preso questo uomo tanto religioso, tanto ebreo, tanto bigotta religiosa, e l'ha trasformato in un uomo che veramente ha messo sopra il mondo dell'ora. E quindi cominciamo al versetto 1. Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E quindi questo Paolo era talmente infuriato con i cristiani, con i seguaci di Gesù, che non solo li perseguitava a Gerusalemme, ma lui voleva andare anche in giro a cacciarli, a portarli legati, uomini e donne, a Gerusalemme per metterli in prigione. E prima di andare avanti voglio un po' guardare questo Paolo, che cos'è la sua testimonianza, perché la Bibbia ci dà tanta informazione sulla sua vita. E prima la sua nascita, in Filippesi capitolo 3, girate lì, dopo Efesini, Filippesi capitolo 3, versetto 4, qui è l'Apostolo Paolo che parla, scrive ai Filippesi: benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcuno pensa di aver di che confidare, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso, abbiamo la tromba adesso per il complesso, stiamo pregando per musicisti, gloria a Dio, c'è il trombone. Sei qua. Ok, Signore, aiutaci. Se qualcuno pensa di aver di che confidare, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebrei di ebrei, quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia, che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Quindi Paolo, in pratica, dicevo, ai filippesi erano arrivati degli ebrei che dicevano che loro che dovevano rimettersi sotto la legge, circoncidersi e seguire tutte queste regole del Vecchio Testamento. Ma Paolo disse: se qualcuno ha da vantarsi nella religione sono io, perché io circonciso, un farisei di farisei, tribù di Beniamino, allo zelo non solo seguiva la sua religione ma perseguitava la Chiesa. Lui era un fanatico, era un pazzo. Paolo era un Bin Laden. Quanti di voi odiate Bin Laden? Nella carne io lo odio con furia, ma nel Signore io prego per lui. Se lui è ancora vivo, io prego che si converta al Signore. Ma l'Apostolo Paolo era uguale. Se, immaginate, noi, per me, in tutto il Nuovo Testamento, al di fuori di Gesù Cristo, l'Apostolo Paolo è mio eroe. Tra tutti gli Apostoli mi piace più l'Apostolo Paolo, perché lui parlava sempre della grazia di Dio. Giacomo un po' duro, Pietro meno duro, però un po' più duro, ma l'Apostolo Paolo parla sempre della grazia di Dio. Perché? Perché lui ha ricevuto tanta grazia. E anche nel nostro movimento, fratelli di fuori, magari nelle altre chiese più antiche, più tradizionali, dicono: ma come mai nel Calvary Chapel quasi tutti i pastori sono ex drogati, criminali? Come ha detto Gesù, chi ha perdonato tanto ama tanto. E quindi chi ha ricevuto tanta grazia, allora si dà da fare per il Signore, perché ha capito veramente che vuol dire il perdono dei peccati. E anche l'Apostolo Paolo era zelante per la sua religione, era un uomo molto religioso, però era sulla via sbagliata. E come ho detto prima, lui perseguitava la Chiesa, e vogliamo vedere un po' l'estremità di questa persecuzione che lui portava avanti in Atti capitolo 22. Qui Paolo racconta la sua testimonianza alla gente di Gerusalemme. Atti 22, versetto 3 e 4. In verità io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio come oggi lo siete voi tutti. E quindi Paolo non solo era circonciso l'ottavo giorno, tribù di Beniamino, levato in una casa che seguiva tutta la legge dei ebrei, ma lui è stato un discepolo di questo uomo Gamaliele, ho detto giusto? Che era molto famoso, era come il Papa nelle ebrei, la religione ebreo, molto famosissimo, che viene anche citato di Josephus, il storico romano, storico ebreo nei tempi dei romani. Voi non conoscete chi è? Comunque, è forse Giuseppe. Comunque questo Gamaliele era un uomo famosissimo all'epoca, e Paolo è come lui era stato al Vaticano, per dire, per essere educato nella sua religione. Versetto 4: ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come mi sono testimonio, sono sacerdote e tutto il sinedro. Quindi Paolo uccideva o portava i fratelli presi uccisi, non solo uomini ma anche le sorelle. Lui li portava legati in catene per buttarli in carcere, farli morire. In capitolo 26, più avanti, non solo facevo questo, ma per me è ancora peggio. In Atti 26, versetto 9, Dio stesso ritiene essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dei capi di sacerdoti, rinchiusi nella prigione molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da sinagoga ad altra, li costrinsi a bestemmiare. E grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Quindi non solo ha messo alla morte, ma ha costretto credenti di bestemmiare o rinnegare Cristo come Signore. Era un Bin Laden questo uomo. E come Bin Laden, voi avete visto nei video, lui dice che fa nel nome di Allah, ammazza la gente. E anche Gesù ha detto che questo sarà un segno degli ultimi tempi. Loro vi metteranno alla morte pensando che lo fanno per Dio. Gesù ha detto, questo è un altro segno degli ultimi tempi. Noi sappiamo che Bin Laden, se non si ravvede, lui andrà proprio in mezzo al fuoco, col diavolo, con tutti quelli che rigettano Cristo. E anche l'Apostolo Paolo era uguale. Lui cercava di ammazzare i fratelli, li ammazzava, li costringeva a bestemmiare il nome di Dio. Immaginate qui in Veneto, uno di voi, un giudice, un poliziotto che ti prende, ti arresta, ti butta in carcere e ti tortura finché tu bestemmi il nome di Dio. Ma Dio potrebbe perdonare una persona così, secondo voi? Io lo trovo difficile. Eppure, Dio non solo ha perdonato l'Apostolo Paolo, ma l'ho reso l'apostolo più grande, secondo me, l'apostolo che ha fatto di più. E anzi Paolo, nella sua testimonianza, racconta che lui ha lavorato più di tutti gli altri apostoli insieme. Però poi, dando la gloria di Dio, ha detto, non sono stato io, ma è stata la grazia di Dio che lavorava per me. E quindi la grazia di Dio, l'amore di Dio non ha limite. Dio può salvare qualsiasi persona. Anche noi non dobbiamo mai limitare Dio. mio zio, mio padre, mio tizio. Ma che bestemmiatore, che ubriacone, che bugiardo, che adultero, che fornicatore. Ma non lo so se il Signore potrebbe salvare quello. L'avete mai detto così? Io mi ricordo, forse ho raccontato già, ma lo racconterò un'altra volta, per quelli che non hanno sentito. Quando ero in questo gruppo a Cristo Risposto in America, eravamo nella città di El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, e avevamo montato questo tendone grandissimo, e io e un altro fratello, José, Giuseppe, eravamo lì a fare la guardia di notte, perché qualcuno doveva stare lì con tutta l'attrezzatura. Era una notte molto brutta, c'era una tempesta di vento, polvere, sembrava che la tenda stava per volare via. E verso mezzanotte, era molto tardi, entra nella tenda un uomo proprio ubriaco, fradice. E, non so, voleva le mosse, e quindi José, che era molto zelante, ha preso questo qua, ha cominciato a parlare di Gesù, questo non capivo niente. E poi José, dai Craig, preghiamo per questo che accetta il Signore, tu vuoi pregare e accettare il Signore? Sì. Comunque questo José ha detto, mettiti in ginocchio, adesso pregheremo il Signore. E ci siamo messi a pregare per questo uomo, però dentro di me io non avevo fede per questo uomo, anzi dentro di me ha detto, ma per questo qua non c'è proprio speranza, questo era l'atteggiamento del mio cuore. Avete mai avuto questo pensiero? Io ho detto, per questo non c'è proprio speranza. Poi in quel momento lo Spirito Santo mi ha parlato, il Signore mi ha detto, ma Craig, io ho salvato te. E tu eri peggio di lui. E ho detto, sì, è vero. Però, tu hai salvato me. Io ero peggio di lui. Ma l'Apostolo Paolo era peggio di tutti noi. Veramente. Io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai costretto qualcuno di bestemmiare, ma lui era così, eppure Dio ha avuto misericordia su di lui, Dio ha versato la sua grazia su di lui. E vediamo, tornando a Atti 9, in versetto 3, che Dio ha avuto un piano per la vita di Paolo. Forse tu stai pregando per uno tuo caro e sembra che non accada niente. È così, qualcuno può verificare questo. E io penso che anche i fratelli pregavano per lui, ma pregavano forte, secondo me. Avevano sentito, noi vedremo più in avanti, quando il Signore parla a Anania, Anania dice, Signore, ma l'abbiamo sentito di questo che ammazzi i fratelli? Tu, Signore, vuoi che vada a pregare per quello? Signore, eh? Quindi era ben conosciuto. E quindi possiamo essere incoraggiati in questo, che noi non sappiamo il momento. Saulo era sul suo cavallo con tutti gli uomini insieme a lui, pieno di orgoglio. Lui stava andando a Damasco a prendere i fratelli, a arrestarli, portarli in prigione. E poi Dio ha detto no, adesso cambierà tutto. E anche con mio padre è stato così. 13 anni ho pregato, ho digiunato, pianto, e per 13 anni sembrava che non cambiava niente. Poi un giorno all'improvviso, come anche Paolo, lui camminava nell'orgoglio sul suo cavallo, e all'improvviso il fuoco di Dio, la luce di Dio si è fatto vedere nella sua vita. E anche mio padre, dopo 13 anni, ha ricevuto una lettera: Craig, puoi stare in pace perché il tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo. E voi conoscete, adesso mio padre è un servo di Dio, lavora a tempo pieno nel ministero adesso in America. E quindi abbiate fede, non smettete mai di continuare a pregare per i vostri cari, perché noi non sappiamo quando verrà quel giorno. Il Signore dice, oggi è il giorno della salvezza per questa anima. E anche qui ora avviene che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso, non era una cosa che si vedeva prima, all'improvviso una luce dal cielo gli folgherò di intorno, e caduto a terra udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei, Signore? E il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pugnoli. Pungoli. Voi sapete che cosa sono pungoli? Sono quelle spine che mettevano per le bue, per tenerle che tiravano dritto quando areravano la terra. E immaginate dare un calcio a una di quelle cose. Impossibile, fa molto male. Quindi all'improvviso il Signore apparse a Saulo con questa luce, l'ha buttato a terra. Alcuni usano questo per giustificare la caduta nello spirito, ma io non credo proprio che questo è quello che è caduto. Questo è il caduto del ravvedimento. E quindi, versetto 5, Paolo chiede, chi sei, Signore? Volevo dire che lui era molto religioso, ma non conosceva Dio. E ci sono tante persone nel mondo che sono tanto religiose, ma non conoscono il Signore. Chi sei? Lui credeva di servire quel Dio. Lui credeva di essere in prima linea, diciamo, il numero uno per Dio. Però nel momento dell'incontro, lui non conosceva affatto chi era Dio. E io anche oggi al barbiere, vedete che ho tagliato i capelli. Lui, ormai nel mondo è così diffuso questa idea New Age, che tutte le vie portano a Dio, che basta che uno è sincero e arriverà in cielo. E io ho detto, tu puoi essere anche sinceramente sbagliato. Anche Bin Laden crede che lui sta seguendo Dio e lui... Penso che crede con tutta tanta sincerità. I suoi seguaci si fanno ammazzare. Credono talmente nelle bugie che lui predica. Però vediamo che Bin Laden non si è mai offerto di farsi ammazzare. Avete notato questo? Lui manda i giovani. Andate voi per Allah, avrete, non so, 70.000 vergini, tutto questo vino a gallone. E quindi c'è tanta gente che è sincera ma non conoscono il Signore, come l'Apostolo Paolo. Lui disse, chi sei, Signore? E il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti. E è una cosa meravigliosa se riflettete un po' su questa verità. Gesù era morto e risorto, Gesù non viveva lì nella carne. Però quando uno tocca te, tocca Gesù. Gesù ha detto, tu stai perseguitando non la mia chiesa, non i miei seguaci, non i miei fratelli, non i miei figlioli, tu stai perseguitando. Forse devo bere un po' di olio di oliva prima di... così. È ben lubrificato. Tu stai prendendo con me, oh... E tutti noi padri possiamo anche capire questo. Tu puoi toccare me, mia moglie, ma i miei figli, guai. Guai chi tocca i miei figli. E io ho visto anche come pastore ho a che fare con tanti... Guai a chi tocca i figli. Ma tuo bambino è un monello nella riunione dei bambini. Come il mio piccolo è un angelo. Non capivo questo prima di avere figli, ma adesso capisco questo. E il Signore ha detto, tu stai perseguitando me. Quando tocchi i miei figli, tu tocchi la pupilla del mio occhio. Nel Vecchio Testamento Dio ha detto di Israele che voi siete la pupilla del mio occhio. Qualcuno vuole venire qua a cercare di mettere un dito nel mio occhio? Prova. L'occhio è molto sensibile. E nessuno di noi farà mai toccare la pupilla, perché è una parte molto sensibile, forse è una delle parti più sensibili del corpo. Il Signore dice, voi siete la pupilla del mio occhio, nessuno ti toccherà. Neanche un capello dei vostri capelli perirà, per il Signore. confidiamo in Lui. E quindi Gesù ha detto: io sono il Signore che tu perseguite. In versetto 6, allora egli tutto tremante e spaventato disse: Signore, che vuoi che io faccia? E questa è la vera conversione. Questa è la conversione, non sono tanti discorsi teologici o seguire una formula. Che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Prima era sopra sul cavallo, un uomo orgoglioso, pieno di sé. Quando si era incontrato con Gesù, prima cosa? Giù. Scendi dal cavallo, Paolo, mettiti giù, mettiti in ginocchio a terra. E quindi la conversione è quando un uomo si umilia davanti a Dio e riconosce il suo proprio stato di miserabile. Non abbiamo Giovanni qui, ma siamo miserabili, veramente salvati per la grazia di Dio. E poi questo riconoscimento della Signoria di Gesù Cristo: che cosa vuoi che io faccia? Quindi l'ubbidienza. Quando viene una vera conversione, la nostra volontà viene sottomessa alla volontà di Dio. Prima lui aveva preso lettere, lui muoveva per la sua volontà, per quello che lui voleva fare, ma da questo momento in poi l'Apostolo Paolo prendeva i suoi ordini non da se stesso, ma dal Signore. E noi vediamo in questa storia dell'Apostolo Paolo tutti i segni di una vera conversione, perché anche nella Chiesa evangelica ci sono delle false conversioni. Non tutti quelli che mi chiamano Signore e Signore entreranno nei cieli, ma quelli che fanno la volontà di Dio. E quindi, anche essendo membro di questa Chiesa, non ti garantisce la vita eterna. Ma se siamo in Gesù, allora avremo la... E quindi questi segni vogliamo passarli molto velocemente per chi sta prendendo note. La prima è che lui ha incontrato il Signore, abbiamo già visto, lui ha detto: chi sei, Signore? Uno, per essere convertito, salvato, perdonato, deve conoscere il Signore, non mentalmente. Perché io posso conoscere di Paolo, per dire. Magari in America uno mi scriveva delle lettere, dice: Paolo è laureato all'Università di Venezia, lui ha questa età, e lui ha vissuto qui, e c'ha la moglie Giusy. Potrei avere la testa piena di conoscenza mentale di Paolo, ma finché io non lo incontro in persona, non l'ho conosciuto, veramente. Quindi il primo requisito per essere convertito è di conoscere il Signore. Il secondo, in versetto 6, l'ubbidienza al Signore. Un vero figlio di Dio vuole obbedire il Signore. Uno che cammina sempre in ribellione alla volontà di Dio, dubito tanto che ha avuto una vera conversione. Versetto 11, Paolo pregava, alla fine è scritto che lui stava pregando. Versetto 18, lui si è fatto battezzare in acqua, in ubbidienza al Signore. Versetto 19, lui aveva comunione con i discepoli, con i fratelli, era uno che frequentava la chiesa, era uno che amava stare insieme agli altri credenti, a pregare, avere comunione con loro. In versetto 20, lui testimoniava di Gesù e di quello che lui ha fatto. E quando Gesù era lì con questo fariseo, questo uomo religioso, è entrato una prostituta in chiesa. Una prostituta si era avvicinata al Signore e con le sue lacrime lavava i piedi del Signore e con i suoi capelli li asciugava. E Simone dentro di sé ha detto: ma se questo uomo è un profeta, saprebbe che razza di donna è questa. Poi voi sapete la storia, Gesù ha raccontato... Ha fatto una domanda a Simone, i due debitori, chi amerebbe di più? E Simone ha detto, quello che è stato perdonato di più. E Gesù ha detto: hai detto giusto. Io sono venuto in casa tua e non mi hai fatto niente, non mi hai lavato i piedi, non mi hai baciato, ma questa donna da quando è entrata in casa non ha smesso di farmi e lavare i miei piedi. Vedete che i veri adoratori sono scomodi per i religiosi. I religiosi non piacciono i veri adoratori di Dio. E questa è la differenza tra la religione e il camminare nella grazia di Dio. Quando siamo religiosi siamo orgogliosi perché noi guardiamo tutto quello che noi abbiamo fatto. E la nostra giustizia è proprio quella, è la nostra giustizia. Noi guardiamo l'elenco, io sono pastore della chiesa di Montebelluna, io studio la Bibbia, prego, io faccio questo, faccio quello, quindi sono meglio di tutti voi. Amen. No, non sono meglio di tutti voi. Forse sono peggio di tutti voi. Ma la religiosità è questo, ci porta di essere orgogliosi, ipocriti. Ma camminare nella grazia di Dio ci porta all'umiltà. E noi vediamo attraverso la vita di Paolo, lui è diventato sempre più umile. E vogliamo vedere alcuni versetti in 1 Corinzi 15. Allora, 1 Corinzi 15, versetto 8 e 10, 8 fino a 10. Qui è Paolo che parla ai Corinzi. Infine, l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo dei apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata in vano. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. E quindi Paolo, questo primo Corinzi è stato scritto intorno al 55 dopo la nascita di Gesù, 20 anni più o meno dopo la risurrezione. Paolo ha scritto qui che lui era il più minimo fra gli apostoli, ma vediamo più avanti nella sua vita, un altro 5 anni in avanti, quando lui ha scritto il libro di Efesini. Ma speriamo che non è la tromba del rapimento questo. Ti sei liberato. Allora, Efesini capitolo 3. E ricordate che Paolo ha scritto il libro di Efesini, tutti studiosi almeno suppongono che Paolo ha scritto Efesini quando lui era incarcerato a Roma, quindi era 5 anni dopo che ha scritto la lettera ai Corinzi, quindi 5 anni più avanti nella sua vita. Lui ha scritto un'altra cosa qui, in Efesini 3 versetto 7, di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutibili ricchezze di Cristo. Imperscrutabile. E veramente sono imperscrutabile, che cosa vuol dire? Non si può arrivare in fondo, non puoi scoprire quanto è. Però è bello qui che vediamo più avanti va Paolo in questo cammino col Signore, perché il primo Corinzi è stato scritto nel 55 e questa lettera 5 anni dopo, nel 60. Nel 55 lui ha detto, io sono il minimo fra gli apostoli. Ma 5 anni dopo lui ha detto, io sono il minimo fra tutti. Sono il minimo fra tutti i santi. E io credo questo, che più che camminiamo nella grazia di Dio, più umile diventeremo. Più riconosceremo veramente quanto siamo miserabili. Io più che cammino col Signore, più vedo che senza la sua grazia io sono un verme, che in me, cioè nella mia carne, non dimora nessun bene. Perché nei primi anni nel cammino col Signore, sì, riconosciamo la nostra miserabilità davanti a Dio, però magari crediamo che c'è ancora qualcosa di buono dentro di noi. Voi nuovi scoprirete questo via andando. Ma appena io ho visto nel mio cammino che appena che mi comincio a inorgoglirmi, vado peggio nell'italiano, io non so, forse devo cambiare paese. Appena che comincio a inorgoglirmi, la grazia di Dio viene tolta da sotto i miei piedi. E il Signore mi fa capire, vedi Craig, senza di me tu sei peggio di un verme, sei sotto un verme. Oh Giacobbe verme. Mi piace tanto questo nel Vecchio Testamento, il Signore dice, prima cominciò Giacobbe verme, you worm. Adesso, prima di dire la benedizione, io ti benedirò, io ti moltiplicherò, io verserò il mio spirito su di te, ma ricordati che sei un verme. È solo per la mia grazia, è solo per la mia benignità che io farò queste cose. Non perché tu sei niente, ma perché io sono un Dio di amore, io sono un Dio di benignità. E quindi l'Apostolo Paolo, invece di gonfiarsi alla fine della sua vita, di dire io sono l'Apostolo, io ho viaggiato in tutto il Mediterraneo, ho piantato chiese in tutte le nazioni del Mediterraneo, ho fondato scuole bibliche a Efeso e Corinzi, forse. Invece di inorgoglirci, lui è diventato più umile. E mi piace tanto quando incontro questi santi, questi uomini e donne di Dio che sono molto anziani, magari non camminano ancora bene, magari non vedono ancora bene, ma tu li vedi senza che parlano e tu vedi che sono pieno, strapieno dello Spirito, tu vedi l'umiltà nella loro vita, tu vedi che sono pieno di Dio. E anche l'Apostolo Paolo era così. Lui alla fine della sua vita gli disse, io sono il più minimo fratello. Perché lui riconosceva quanto è stato grande la grazia di Dio. E infatti in primo Timoteo, che sarà l'ultimo versetto che leggeremo, poi chiuderemo. E dicono che anche questo è stato scritto a Roma. Voi sapete che la maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto nel vostro paese. È strano, un paese dove è stata la parola di Dio, eppure un paese così ignorante della parola. Abbiamo tanto da fare, fratelli. In 1 Timoteo capitolo 1, versetto 12 fino a 17. Io rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Voi sapete, quando il Signore ti chiama di fare una cosa è perché Lui pone fiducia in te. Se il Signore ti dà il compito di pulire la Chiesa perché ti rendi degno di questo. Degno. Tante volte noi abbiamo l'atteggiamento, uffa. Devo fare io. No, se tu lo fai è perché Dio ti ritiene degno di farlo. È un onore. Amen. È un onore di servire, di ministrare ai fratelli, al tuo popolo. E quindi Dio ha posto questa fiducia in Paolo di essere il suo servitore. Che primo, versetto 13, ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stato fatta misericordia, perché lo fece ignorante nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, di quale io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi qui l'Apostolo Paolo dice, Gesù mi ha fatto questa grazia, in modo che io sono un esempio, che anche Hitler, anche Bin Laden possono ricevere il perdono. Non importa quello che tu hai fatto. E anche per noi oggi, magari tu sei un credente, hai sbagliato, sei venuto meno, sei caduto in qualche peccato, la grazia di Dio è anche qui per te, anche questa sera. Tu puoi essere restaurato, anche se hai sbagliato nella tua vita, anche per anni, puoi dire come l'Apostolo Paolo, io sono quello che sono per la grazia di Dio, anche se ho sbagliato, però vado avanti. E questo è il segreto, fratelli, perché anche io tante volte sono caduto nel peccato, ho sbagliato, sono venuto meno, e sapete una cosa, ogni volta lo Spirito Santo mi ha compunto del mio peccato, mi ha portato al ravvedimento, ma anche ogni volta il diavolo ha cercato di condannarmi e dire Dio non ti perdonerà più, lascia perdere tutto. Ti ha mai detto questo il diavolo, fratelli? Lascia perdere tutto, rinuni, vai nel mondo, ubriacarti. Ma noi non dobbiamo fare così, noi dobbiamo, il Signore ho sbagliato, perdonami un'altra volta, rinnova la tua grazia in me. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo davanti dell'Apostolo Paolo, che era un bestemmiatore, era un omicida, eppure tu l'hai perdonato. Non solo hai perdonato, Signore, ma l'hai dato questo ministero mondiale, Signore. Che ancora oggi, Signore, noi qui a Montebelluno siamo benedetti da quello che Lui ha fatto, ispirato da Te. E ancora la vita dell'Apostolo Paolo porta frutto in tutto il mondo intero, Signore. E ci dà veramente coraggio, ci dà incoraggiamento, Signore, che anche se abbiamo sbagliato, Tu puoi perdonarci e puoi usarci ancora, Signore, puoi usarci anche in modo potente come hai fatto con noi. E Signore, vogliamo pregare anche per tutti quelli che non sono presenti questa sera, per quelli che magari lottano, Padre, col peccato, lottano con un nemico in qualche area della loro vita, Signore, preghiamo per loro che possano realizzare la vittoria per la Tua grazia, Signore. Che possono realizzare una vita piena, Padre, una vita vittoriosa in te. E anche tutti noi. Amen.